taste. All you feel and all that you love and all that you hate. All you distrust, all you say and all that you give and all that you deal and all that you buy. Buonasera popolo di Golconda, ancora una volta questo martedì 25 novembre 2014, sempre qui 16:15 dagli studi di radiofonica.com in via Ulisse Rocchi. Siamo come sempre io, il nostro Ser Fabio e soprattutto l'ospite di oggi che è Tito Esposito. Benvenuto. Ciao. Tito, per benvenuto. Una puntata speciale da cui possiamo partire direi dal titolo. Si chiama Mississippi Adventure. Per molti di voi forse questo titolo non vorrà dire nulla, però è un simpatico omaggio anche ad un film del 1986 di Walter Hill, il famoso regista dei Guerrieri della Notte che sicuramente noi conosceremo, che è la storia di un giovane ragazzo, un giovane Ralph Macchio, ragazzo di Karate Kid per capirci, che vuole imparare a suonare la chitarra e in qualche modo a suonare blues e si sposta proprio in un viaggio lungo le foci del Delta per conoscere chi? Willie Brown, famoso amico poi del altrettanto leggendario Robert Johnson, che cercherà di iniziarlo in qualche modo al culto del blues. La colonna sonora, tra le altre cose, è curata da Eric Cooder, che comunque è un appassionato di blues, è un musicista, ha suonato con gli Stones e è anche uno scrittore, tra le altre cose. Ma adesso lascio continuare Fabio per introdurre meglio il nostro ospite.
Allora, io, Ser Fabio, do il benvenuto a Andrea Tito Esposito. Golconda è lieta di averti qui con noi all'interno di Golconda. Golconda è un programma essenzialmente rock, è stato ed è ancora un programma essenzialmente rock, però Golconda è un universo. E allora abbiamo pensato, visto che noi viviamo nell'universo, cerchiamo di scoprire nuove galassie. E se c'è una galassia che precede il rock and roll, ovviamente è il blues. Allora a questo punto abbiamo pensato di invitare il nostro carissimo Tito Esposito. Per chi non lo conoscesse, Tito Esposito è un musicista con i cosiddetti attributi. Non possiamo usare altri termini, cioè tipo con i coglioni, non lo possiamo usare.
All'orario, come sempre,
non si può usare. È un musicista con le palle, quindi è un termine politicamente corretto, cioè è un bluesman in tutti i sensi che è riuscito a realizzare il suo sogno musicale, lo sta ancora realizzando perché comunque è ancora giovane e ha superato tranquillamente il 27esimo anno, quindi
non ce lo terremo ancora per un bel po' ancora. Per fortuna
Robert Johnson purtroppo non ce la fece a superare i 27 anni, è stato in fondo il primo membro del club dei Junior 27. Citavi prima, se Jacopo, Walter Hill. Walter Hill è l'uomo anche dei Guerri della Notte, ma che non tutti quanti sanno che altro non è che la riproposizione in chiave americana, stile anni 70, della Nabasi di Senofonte. Abbiamo fatto anche una piccola citazione.
Momento culturale.
Piccola citazione colta. Fra l'altro, anche il regista del primo Conan con un Arnold Schwarzenegger, ovviamente un pochino più dark, un pochino più gotico.
Un pochino più giovane anche.
Anche un pochino più giovane, forse anche, non so, più muscoloso e inesperto. E con sicuramente un accento austriaco ancora più marcato. Però torniamo all'interno della puntata. Golconda, Mississippi Adventure. È giusto parlare di avventura perché il Mississippi è un fiume che raggiunge quasi 7000 km di lunghezza e attraversa svariati stati
dal nord del Minnesota fino
al sud
al Golfo
degli States, da fine ad arrivare attraverso il Kentucky, Louisiana, Tennessee, Mississippi, fino ad arrivare poi nell'Oceano Atlantico, quindi nella parte caraibica dell'Oceano Atlantico, esatto. Nella famosa regione del Delta, quando diamo piccole nozioni di geografia, quando fra l'altro a un certo punto il Mississippi, che ha come principale affluente il Missouri, si unisce al fiume Yazoo. Allora,
fiume famoso, poi voglio dire, sì. Al di là di quello che racconteremo anche attraverso un po' quella che è l'avventura musicale di Tito, legata comunque a quelli che sono i musicisti del Delta, ha addirittura una storia leggendaria, perché era un fiume già molto importante per i nativi americani, no? Si chiamava il Mescacebè, quindi il padre di tutti i fiumi, proprio perché comunque portava e ha portato benessere e pericolo allo stesso tempo, un po' come poi la musica blues in generale, no? La musica del diavolo.
È una regione, quella del Mississippi, vastissima, ma in particolar modo quella del Delta, del Mississippi, una regione attraversata da un sacco di storie, a partire dai nativi americani per arrivare poi ai coloni antichi anglosassoni, fino ad arrivare poi alla schiavitù, al periodo della schiavitù, quindi con l'importazione, se possiamo così definirla, di popolazioni africane nel continente americano, utilizzate come schiavi, come manovalanza, senza alcun diritto, senza alcuna possibilità di esprimersi, di liberazione, e che invece il blues ha consentito di esprimere, di riscattare di, sotto una forma nuova, che poi ha dominato, la verità, è diventata poi l'elemento dominante della nostra cultura musicale occidentale, che sia bianca o che sia nera. Noi distinzioni di colori non ne facciamo.
Tra
l'altro io sono anche oggi tutto quanto vestito in nero, porto sempre occhiali neri, il nero lo uso anche perché mi snellisce, mi rende più bello, però vogliamo tornare al tema della puntata, il blues. Allora, Tito, cominciamo un pochettino con un po' di biografia.
Sì.
Cioè quegli elementi, quelle piccole infotecniche per chi non ti conosce, che posso comunque dare qualche dritta giusta. Innanzitutto tu sei originario del sud, non ti sento molto padano, abbiamo appena parlato prima. Di dove sei esattamente?
Di Napoli.
Lo sapevamo, ovviamente sono domande che
noi
Napoli, già, di cui già sappiamo le risposte. Parliamo di alcuni elementi fissi. Allora, ti sei formato musicalmente, vediamo di confermare alcune cose. È vero che ti sei confermato... o meglio, hai studiato e ti sei confermato musicalmente qui a Perugia, nel senso che qui hai studiato molto la chitarra.
Sì, sì. Ho cominciato qui a 16 anni più o meno.
Se non sbaglio, all'Officina. Se non sbaglio,
sì,
ecco,
sì,
ricordiamo,
sì, sì,
l'Officina. Un saluto all'Officina, senza la
è
quale.
È stato il primo posto in cui sono entrato a Perugia, ecco. Primo posto musicale, per la prima sala prove. Ho fatto le mie prime lezioni anche di canto all'epoca perché ero stonatissimo. Quindi.
Vedete,
dovevo controllare la voce, non ci riuscivo, andare all'Officina.
Ecco, l'Officina, che è praticamente senza la quale radiofonica non esisterebbe.
È un'officina di talenti, perché
è un'officina di talenti,
no?
Fra i quali in questo caso ne vedete due. In questo caso sono uno è Tito Esposito, l'altro talento
non
si
lo
chiama,
vedete, da dietro
si chiama Claudio Sodano, detto Zio Clo, e sta dietro la webcam. In realtà i due fantelli che vi stanno in questo momento parlando, in realtà sono due scialtroni passati per caso, che fingono di saperla più di quanto in realtà non ne sanno. Allora, nel giugno del 2014 tu hai pubblicato il tuo primo disco, il tuo album d'esordio, che si intitola Estro ci vorrà, ma è preceduto da alcuni episodi precedenti, cioè
fondamentali
per la tua vita. Sei stato innanzitutto a febbraio del 2014, quest'anno, a Sanremo.
Sì, Sanremo Doc.
Sanremo Doc. Sei stato a Castrocaro
l'anno prima
nella categoria cantautori, semifinale.
Sì.
Poi hai lavorato con un'associazione Folignate,
Green Stage,
se non sbaglio, quindi
che è stata poi l'associazione che mi ha avvicinato a questi concorsi come Castrocaro e Sanremo Doc.
E poi com'è stata l'esperienza, se possiamo chiedere, perché molti di noi si chiedono come sia l'esperienza festival o pre-festival.
Il tuo contatto con la musica italiana ufficiale, come si dice, quella da festival.
Beh, da festival questi concorsi sono diventati, diciamo, una sorta di trampolino di lancio, no? Almeno quello che sperano tutti quelli che si iscrivono a questi concorsi. In realtà c'è un afflusso incredibile di ragazzi che cantano, diciamo, chi più bravo, chi meno bravo, ovviamente. Il numero degli iscritti è talmente aumentato che si è creata un'inflazione, una richiesta che in fin dei conti non porta lo stesso risultato che portavano 15 anni fa questi concorsi, o 20 anni fa, per esempio. Zucchero un vincitore di Castrocaro, Eros Ramazzotti un vincitore di Castrocaro, perché Castrocaro era... ti apriva le porte, se vincevi ti apriva le porte a Sanremo. Questo è un tempo, adesso
il tempo funziona così,
ma adesso vinci Castrocaro, però Castrocaro non lo guarda nessuno, l'anno dopo sei già nel dimenticatoio e c'è un'affluenza pazzesca, quindi è molto difficile, come se fosse, diciamo, un cestino pieno.
Un particolare, allora,
questa è la mia esperienza detta in maniera molto...
No, però è importante perché è un'esperienza...
Poi quando vuoi fare il cantante d'Italia non suonano le norme cantante, quindi vai là, canti con le basi. Io mi sono trovato male anche per questo, potevo esprimere quello che sono abituato ed era un po' difficile per me in quella circostanza.
Una domanda, comunque la banalità non è in realtà banalità, ma come diceva Pessoa, è una forma di intelligenza. Ricordatela questa frase perché potrebbe sempre essere il blues. Perché hai scelto il blues e non un altro genere musicale?
In America ti dice ti arriva la chiamata, no?
The calling.
Innamorato del blues, in realtà sentivo un gospel. Ed era un gospel di Kirk Franklin che si chiama Now Behold the Lamb.
Certo.
Qualcuno. E lì poi io non sapevo niente ancora, né del blues, di quello che c'era dietro al gospel, di tutta la storia, una cosa che ho scoperto, passione, quell'approccio.
E quella è stata la...
Eccetera, eccetera. Per piano piano il soul tradizionale, blues acuto, della scena, che è fatto, diciamo, la mia dimensione. Prima... O comunque un punto di partenza.
Si collega poi al concetto del...
banale, non è...
L'abbiamo sdoganato. L'abbiamo abolito.
Ah, a proposito, tutti quanti gli ospiti di... Praticamente, per definizione, nominare sì, Andrea Tito Esposito, quindi okay. È un titolo che noi ci siamo dati da soli un tempo, un tempo lontano, che poi abbiamo deciso di attribuire a chiunque fosse nostro caro amico, sperando che di poterlo, ovviamente, ma già lo siamo, amici di Tito Esposito. Allora, Tito,
facciamo una domanda che prima di tutto era...
Facciamo una domanda importante.
Sì, che sì. Forse potrebbe anche un po' introdurre e ad aiutare i nostri ascoltatori un po' a capire quello che è il mood di quella che sarà la puntata di oggi. Noi abbiamo parlato un po' della vicinanza, se vogliamo, dei musicisti blues in generale ad una collocazione geografica ben precisa, no? Il delta del Mississippi, quindi comunque un legame stretto tra la musica e la terra. Nel tuo caso, per esempio, il rapporto quindi no del sud ha in qualche modo, quindi proprio con sicuramente
il sud, un rapporto italiano forte, con il sud americano.
Esatto, no, ma soprattutto no, il rapporto proprio tra generi della black music, abbiamo detto, sì. Comunque il funk, il reggae, perché comunque Estro ci vorrà, è un bel patchwork di una serie di generi musicali che hanno a che fare, no, con la musica black. Quanto dipende un po' dalla tua provenienza, secondo te?
Beh, sicuramente la provenienza dal sud incide, un fattore di sangue, no? A me piace crederlo, no? Anche se in realtà io sono cresciuto qui a Perugia, anche se l'educazione che ricevi è importante, ho ricevuto un'educazione al 100% meridionale, quindi quello ha inciso. A Napoli ovviamente c'è un gran fervore di artisti, ci sono stati grandissimi artisti anche che hanno fatto blues, e anche quando ero piccolo, senza saperlo, che avevo 7-8 anni, per esempio, anche solo ascoltando un Pino Daniele con la Napoli Centrale, eccetera, eccetera, già lì c'è un mondo dentro che inconsapevolmente già sta esplorando. Quindi io da prima in realtà ho cominciato ad ascoltare bella musica molto piccolo, anche grazie a mio padre, che è un collezionista appassionato, che mi passava i suoi CD. Ancora mi ricordo James Taylor, e mi ricordo i Platters, mi ricordo tutti questi qua classici.
Sempre musica black, quindi.
Sempre musica black, anche se James Taylor è bianco, però comunque esplora un mondo puramente blues, soul, anche un po' folk.
Tra l'altro, scoperta dei Beatles, vorrei precisarlo, perché comunque James Taylor è un punto che mi tocca personalmente, cioè con quella voce, insomma, così malinconica, lucida, netta, trasmette emozioni, perché il blues è emozione.
Decisamente.
Blues è emozione. Allora, noi volevamo precisare un'ultima cosa prima di ovviamente passare alla musica, perché
assolutamente
la gente ci comincerà a menarci. Noi ovviamente prima parlavamo, cari amici di Golconda, di radiofonica.com, con Tito Esposito, parlavamo del blues, e lui giustamente ci diceva in sostanza: ragazzi, come il rock è un universo, anche con i suoi generi, la sua storia, le sue terre, i suoi sottogeneri, gruppi, derivazione, eccetera, eccetera, anche il blues è un universo. Quindi, e quando si parla di regione del Mississippi, praticamente è come se tu stessi parlando di tutti quanti gli States, quindi il blues non è uguale ovunque.
E tu
esprimevi prima che cominciasse la puntata, quali sono le tue preferenze, le tue predilezioni, perché poi è anche un fatto di spirito, diciamo, di mood, di avvicinamento del cuore, in
crescita personale.
Io mi è sempre piaciuto tantissimo suonare blues, però la cosa chiaramente che mi ha permesso di capire com'è veramente questa musica, come viene sentita anche, è stato il viaggio negli States. Perché non so se l'avevamo già detto, a marzo mi hanno invitato a un festival, lo scorso marzo, negli States, il Chicken Raid.
Di questo ne parleremo dopo, perché vogliamo tenere calda la situazione.
Per farla breve, in sostanza, quando esplori un mondo, quindi conosci personaggi, musicisti, come lì, sul territorio, come vivono il palco, come vivono il blues, ti rendi conto che c'è un fervore molto, molto, molto... molto grande, vivo ancora, quasi incandescente, di gente che ha bisogno di suonare come si faceva nel 65 o come si faceva nel 70.
C'è ancora benzina, insomma.
Sì, è rimasto uguale. Io ho notato lo stesso spirito che, guarda, non lo so, magari azzardo una cosa. Quando guardavo videocassette di Woodstock, per dire, vedi quella gente così immersa nella musica, eccetera, eccetera. Quando sono andato in America ho respirato un po' di quell'aria, di quel di quel mood, diciamo, di quella, di quel bisogno di esprimere qualcosa.
E della fusione del pubblico con l'artista.
L'Italia più mentale, il discorso, grazie anche all'influenza della musica classica, dei conservatori,
certo,
eccetera,
più
eccetera.
Accademica, no? Quello che
più
dicevamo
accademica,
anche.
Sì. È un po' più mentale l'approccio musicale. In America io mi sono reso conto che i musicisti suonano con l'anima, veramente.
Quindi in Italia più cervello
cerebrale, no?
Più, sì, più cervello, negli States ancora è liberatorio, più viscerale, un fatto più di cuore, di viscere,
liberatorio. E soprattutto anche il pubblico che ti ascolta ha bisogno di sentire quel tipo di cosa, altrimenti non è contento.
Non è contento e se ne va.
Se ne va.
E fa bene, e fa bene.
E a questo punto direi di...
Che fa bene, e fa bene, no? Perché l'educazione musicale, ragazzi, è anche questo. Cioè, non è che si va in un posto per sentire musica e basta, quello che ti danno, tu te la prendi e te la mangi. No, se la musica non ti piace, tu in quel posto lo lasci e ne trovi un altro. Perché di musica buona, qui a Perugia, come in ogni
tutta
posto
Italia,
d'Italia,
anche, sì,
ce n'è tantissima. Basta semplicemente cercarla. Se poi vi piace soltanto il locale perché è fatto bene, c'ha un bel ambiente, un bello style, un bel mood, va bene, però... Statici, però la musica buona c'è.
Anzi,
cercatevela.
Noi di Golconda vi consigliamo sempre, ragazzi, se potete comprate tanti dischi, ma soprattutto l'unico modo, che questo lo ripetiamo sempre su Golconda, per
sempre
ascoltare buona musica è farlo su vinile o dal vivo e poi su vinile, però comunque fare esperienza di queste due dimensioni. Ma adesso, per addentrarci in quella che sarà l'avventura americana di Tito Esposito e la nostra con questa puntata, vi lanciamo subito un artista di cui poi ci parlerà proprio Tito, che è Frank Edwards con Chicken Ride. A voi!
If a preacher was to come around, catch a bus and leave town, each other I know, each other I know. If a chicken and leave bone, if a chicken and leave bone. Each other, I know. Each other, I know. Pepper chicken and leave bone. Pepper chicken and leave bone. Glad one devil go home. Look around and I thought he'd see. Down you and down you. Each other, I know. Each other, I know. Thank you. each other, I know. Each other, I know. Dip a chicken and leave a bone. Dip a chicken and leave a bone.
Gol Condiane, sempre qui da Link di Violi Serocchi, sempre in compagnia di Tito Esposito. Quello che abbiamo ascoltato era Chicken Ride, Frank Edwards. Ora vi forniamo tre parole, anzi, sì, tre parole chiave sulle quali poi ci darà una spiegazione Tito, perché sono legate a lui, è un rebus che ci spiegherà lui. Allora, diciamo? Chicken Ride Festival, marzo 2014, Atlanta, Tito Esposito va nella patria del blues. Raccontaci, sì, questa esperienza.
E niente, una sera mi trovavo al Loop ed è entrato Marcat, bluesman di Atlanta, che voi conoscete, e lui doveva suonare lì quella sera perché amico, abbiamo un amico in comune qui a Perugia che è Jason Johnson, che viene da Atlanta e vive qui a Perugia, e questa quella sera io ero emozionatissimo, chiaramente, perché lui già lo conoscevo. Durante il soundcheck lui si mette ovviamente a provare la chitarra, io monto la mia così per gioco, mi metto a fare un po' di blues insieme a lui durante il soundcheck, e lui ci rimane molto contento, insomma, era molto preso bene, si è preso bene in sostanza, e mi ha tenuto sul palco una quarantina di minuti poi durante la serata a suonare con lui canzoni mai sentite, mai fatte prima, e alla fine mi invita ad Atlanta a fine serata dicendomi che lui organizzava questo festival del blues dove suonavano tutti i protagonisti della scena di Atlanta e della Georgia. E si riunivano e facevano questo festival tutti insieme in memoria, in onore, il ricavato andava tutto in onore alla famiglia del defunto Frank Edwards, che è stato un bluesman leggendario ad Atlanta. Abbiamo appena sentito Chicken Raid, che è un pezzone che spacca.
E poi cos'è successo?
Io inizialmente l'ho presa come una sorta di cosa italiana, visto noi come, sì, siamo.
Vieni a casa mia, ti ospito.
Dopo ci siamo dimenticati.
Ti ospito, tranquillo.
Poi alla
vuoi.
Fine non vanno mai in porto queste cose. Invece lui voleva essere di parola, appunto, è stato di parola, aveva la stessa paura mia, cioè lui pensava che io non avevo preso seriamente l'invito, e quindi chiedeva a Jason. Perché diciamo gli diceva che pensava che io non volessi andare.
Ha ragionato l'italiano anche lui, ha pensato sì, questo non ci viene mai.
Poi dopo io, quando sono arrivato là, lui mi ha aperto la strada a tutti, che c'era un bluesman italiano, quindi sono girato, riposto, conosciuto psicologicamente al festival, che è uno dei chitarristi di Mad Cat durante... è stato molto contento. Io ho fatto un pezzo che un italiano potesse suonare, Sean Costello.
Ricordate questo nome, Sean Costello.
E da questo pezzo di Sean Costello di incidere, perché voleva incidere, mi ha detto ti faccio trovare musicisti, ti faccio trovare batterista, armonicista, bassista, ci vediamo mercoledì prossimo alle 10, tu presentati la mattina. Io mi sono presentato, ho fatto un'ora e mezzo di macchina a Jefferson, sono arrivato, città vicino. Vicino, per modo di dire, per lì è vicino.
Per le distanze, sì, americane.
Lì era già tutto pronto, tutto settato, pronto per registrare. Non avevamo neanche un PC, avevamo un registratore multitrack, quindi abbiamo registrato.
Old school, proprio.
Old school. E questa registrazione poi si è rivelata con quel mood una registrazione ottima. E ho deciso poi di farla uscire. E uscirà venerdì, si chiama Atlanta Session, dove ho messo dei pezzi miei in italiano, che ho fatto riarrangiare a loro, dei pezzi miei in cui anche ho mischiato un po' di tradizioni, la tradizione nostra, napoletana o italiana, quella tradizione del bluesman, del blues, e quindi venerdì poi uscirà, godremo del frutto, diciamo, di questo,
allora,
di questa
registrazione l'ora.
Fatta in un giorno solo.
Addirittura un unico giorno.
L'unico giorno.
Allora, sì. Diciamolo con così tutti quanti, diamo anche delle informazioni corrette. Venerdì sarà esattamente
il 28, se non mi sbaglio, possibile.
Credo che abbiamo confermato,
sì, sì, sarà 28 novembre.
Quindi venerdì 28 novembre
2014,
Atlanta Sessions,
Tito Esposito.
Tito Esposito.
Nuovo EP, sì.
Quante tracce? Sette tracce,
sette,
non sbaglio.
Tracce. Sette tracce. Di cui quattro sono originali, tre sono degli standard.
Ok. E le differenze, per esempio, no, rispetto a Estro ci vorrà? Alla fine sono due lavori che nascono quasi sotto...
Sì, c'è una differenza enorme. Chiaramente Estro ci vorrà è il lavoro più lungo, macchinoso, che è stato creato in studio, non è stato suonato dal vivo, è stato fatto un po' il risultato di anni di lavoro, in cui io volevo riunire un po' tutto il mio percorso. Come si è detto prima, io prima suonavo molto più reggae e anche funky, anche facevo anche più il cantautore, scrivevo in italiano. Adesso piano piano sto notando che la mia predilezione forse è andare sull'inglese, fare blues in inglese e sempre meno in italiano, perché la voce mia rende meglio probabilmente. E però prima ho fatto tutto un percorso in cui ho scritto tante canzoni in italiano da cantautore. Prima ho voluto mischiare questo genere da cantautore ai generi che mi piacevano, quindi il reggae, il funk, il soul e il blues.
Una domanda, Tito, ne ragionavamo,
un miscuglio, un pentolone di roba,
che poi cambieresti quindi qualcosa su, se potessi rimettere le mani proprio su Estro Ci
Vorrà? Sì, lo risuonerei tutto dal vivo.
Quindi versione live,
non avevo un gruppo, più... non c'avevo proprio le spalle coperte per farlo, diciamo. Non avevo
okay. Un'ultima domanda e poi lasciamo Tito Esposito in pasto agli ascoltatori di Golconda, sì, di radiofonica.com. Nelle precedenti puntate parlavamo del rapporto fra rock e lingua italiana, e tu anche prima quindi dicevi preferirei parlare, cantare blues in lingua inglese, mi viene meglio dal punto di vista vocale che in lingua italiana. Secondo te la lingua italiana come lingua ha qualche difficoltà nel rapportarsi col blues come genere?
Non è nata con questa lingua, il blues non è nato con questa lingua.
Quindi proprio a livello eufonico non renderebbe mai
sì,
l'emozione?
C'è un sound italiano che è diverso da... In sostanza c'è una voce, una strofa, un parlato, le parole molto meno ritmiche, sono molto più aperte, piene di con più consonanti, quindi sì, difficile, perché il blues è un genere molto ritmico, quindi adesso vi farò sentire anche su un pezzo, se dovessi rifare in italiano sarebbe veramente un delirio.
Sarebbe disastroso.
Perché l'inglese ti permette di tagliare le parole, di andare a ritmo, c'ha parole tagliate che finiscono sempre per consonante e che aiuta. Aiuta anche le posizioni che bisogna tenere per cantare, aiuta in tutto per tutto, perché è stato e tutto il resto è un esperimento, è tutto ancora un esperimento in via di sperimentazione, cioè non è finito, perché non c'è stato, non stati più, me ne ricordo solo uno probabilmente.
Citiamo, anche perché sì, ne parlavamo, pensa, poi proprio la scorsa puntata,
secondo
no?
Me
parlavamo di quanto in qualche modo ci siano stati poi cantautori ed artisti italiani che un po' sono stati ostracizzati, un po' perché conosciuti poco e un po' perché sicuramente ci è voluto del tempo per poter leggere tutto quello che hanno fatto e come si sono evoluti. E parlavamo proprio di Battisti, che
canzone
tecnicamente perfetta, appunto,
sì,
musicale.
Sì, è stato
nulla da invidiare al mondo
lì,
a Cosasso.
Anche lì c'era molto italiano, cioè nel senso lui è riuscito a trovare
una bellissima esibizione che vi invitiamo ad ascoltare su YouTube, dato che ogni volta ci permette, con un Lucio Battisti che canta e suona in inglese, accompagnato poi da una serie di altri artisti. Dietro
artisti,
troviamo alcuni della Formula T, Radius, troviamo Di Cioccio che accompagnava poi De André nelle pause della PFM e tutti quelli che facevano parte della
musical
di Hair, tra cui un giovane Teocoli, ma questa è un'altra storia. Per cui ragazzi vi invitiamo soprattutto anche a riscoprire il passato e ad andarvi a riascoltare Battisti. Ma a questo punto vi abbiamo parlato di quello che ha fatto Tito Esposito, torneremo a parlare con Tito del blues e del suo rapporto con l'America, ma a questo punto vi lasciamo ascoltare sì, veramente quello che c'ha da proporvi da questo Atlanta Session che uscirà venerdì 29 novembre.
Un'ultima cosa, caro Tito, quando tranquillamente durante la puntata vorrei fumare perché okay, siamo già pronti, okay, nel parlato, dopo
info
la tua esibizione, info di servizio, potremo tranquillamente farlo. Io in questo momento insieme a Sir Jacopo ci allontaniamo, okay, lasciamo il palco tutto a te, okay, e cominciamo con il blues. Ci allontaniamo.
Devo sentire un pezzo che ho fatto appena sono tornato.
Fresco
di sogni americani.
Appena sono tornato dalla. Sì, esatto. Si chiama Georgia Line. E non sono riuscito a registrarlo purtroppo perché l'ho composto subito dopo. Però è molto significativo per il viaggio che ho fatto e per il racconto che.
Immagino raccolga un po' anche proprio le impressioni di ritorno, il feedback.
Sì, esatto. il feedback,
tutte le emozioni, il mood, le esperienze, i ricordi, quelle immagini che ti rimangono in qualche modo fissate nel cervello.
E poi fanno i blues, diciamo, sì, sono proprio queste le componenti.
Quindi ragazzi, io la farò sentire Giorgia live.
Buona musica, Tito Esposito, radiofonica.com. A dopo.
A dopo.
My kitchen just got in. Brody name's Kim, gonna go again. Georgia Clayson on my shoe. Playing that stuff could be more blue. If you got me in mind, take that Georgia line. Got liquor in that woman, but it's got my heart and it's jumping and screaming. Oh baby, listen to the news. Oh baby, playing that stuff could be mom blues. If you got me mad, take that Georgia line, baby. Turn away, there's a place where you can play. People show you can get down. Black and white, yellow, yellow and brown. Know to pay the dues. Playing the stop for the Piedmont blues. If you call me mad, take that Georgia line. I got the paper, I got the wheel. I just gonna find a morning steel. When I do, you know I'm gone. A big trip set, so that I don't wrong. Because I'm gonna pay the due. Playing that stuff could be more blues. If you got a mind, take that Georgia line.
Grazie. Ritorniamo ancora una volta qui a Golconda. E mentre Ser Fabio giustamente consuma quello che è il suo rito quotidiano,
ritorno anch'io con la mia sigaretta.
Innanzitutto ringraziamo di nuovo Tito per averci offerto, no, questa possibilità di ascoltare in anteprima alcune delle canzoni di questa Atlanta Session, che neanche noi, per quanto abbiamo avuto già a che fare con Tito in più di un'occasione tramite Radiofonica e anche personalmente. E ti volevo chiedere, molte delle persone probabilmente che stanno seguendo il live hanno visto che Tito come slide sta utilizzando una saliera, per cui voglio chiedere, prendendo spunto da questo, allora, come è fatto un blues? Cioè, esiste una strumentazione che in qualche modo ti permette di suonare il blues, oppure si può suonare con qualsiasi cosa, come dicono?
Qualsiasi cosa. Una specie, diciamo, di...
Perché poi in realtà i bluesmen, i primi, già da sempre, sono architettati creando strumenti con quello che avevano. Quindi nasce da quel concetto, la stessa washboard che serve a lavare i panni.
Tito, se vuoi fumare puoi fumare tranquillamente. Cioè, anzi, un attimo che... Momento
lo slide viene dalla
prima puntata di radiofonica.com, nella sua storia in cui ci accendiamo una sigaretta in diretta.
E ragazzi, non fatelo perché sapete che può provocare.
Ricordatevi che il fumo fa male.
Ricordate che il fumo fa male, però vogliamo noi farci del male, quindi noi siamo tranquillamente liberi di farci del male. Allora, tu dicevi giustamente, un bluesman si crea l'accessoristica da solo.
Sì.
Da oggetti anche qualunque.
Lo slide viene in realtà dal collo della bottiglia.
Esatto.
Si fa tagliare dal vetraio, poi lo infili nel dito e suona. E poi c'è anche per esempio il washboard che serviva per lavare i panni, la chicken coop, che è una cosa che io ho scoperto a Atlanta.
Dici di cosa si tratta, così che giusto per farti
capire. Chicken coop è una gabbia per i polli,
sì,
che si suona con delle bacchette, che è come se fosse di legno, una gabbietta di legno, che però ha delle aste, diciamo, orizzontali, non verticali, che ti permettono con una bacchetta di suonarlo a mo' di percussione, tipo trrr.
Caspita, quante cose si imparano.
Tu prima volte hai sottolineato un aspetto molto interessante, il fatto che nella storia del blues, essendo un genere musicale strettamente popolare, per non dire proletario in tutti i sensi,
sì,
nato nel mondo della schiavitù, e poi ne parleremo comunque all'interno del programma, i bluesmen si inventavano gli strumenti da soli, e mentre tu suonavi, noi ti osservavamo ovviamente, ed era un piacere farlo, notavamo l'aspetto viscerale nel tuo rapporto fra te e la chitarra. Infatti, quando sei arrivato qui a Radiofonica e abbiamo preso la strumentazione, la prima cosa che ho pensato, sicuramente non ci darà la chitarra. Allora, Lucille, la tua Lucille, come sta?
Cioè, prima tutto si chiama Martina,
la tua Lucille.
Quindi,
come si chiama la...
Si chiama Martina.
Moglie,
Martina, io la chiamo.
Martina.
Sì, vabbè, questo è una cosa mia. Anche abbastanza.
Ma è vero questa storia del rapporto viscerale con la chitarra, nel senso dello strumento?
Sì, se devi imparare a conoscere la tua chitarra, devi comunque porre con lei in maniera giusta, se no non te la retta.
Ma questa è una cosa bellissima, devo dire.
No, non te la retta, e dopo ti tradisce nei momenti clou. Mentre sei sul palco
è l'unico amore che dura una vita.
In realtà la spiegazione tecnica è: quando suoni il tuo livello, in realtà si suona sempre un po' sotto il proprio livello. Quando sei a casa sei più forte, perché non c'è l'emozione, non c'è l'impatto con il mondo, non c'è, quindi è un approccio psicologicamente più libero, è un pochino più bravo. Quando vai sul palco il livello un po' va giù automaticamente per tanti fattori, quindi il segreto è avere un rapporto vicino con il tuo strumento, al di là dello studio. Però io ho notato che come impugni la chitarra è importante, perché lei sente i movimenti. Quindi è un discorso: più la fai sentire, più te segue.
Non abbiamo introdotto noi il nostro quarto ospite, che è Martina, appunto, della chitarra.
Ecco,
di Tito.
Avete notato, a un certo punto, non è un lapsus, ma Tito ha detto lei sente, cioè di fatto siamo in praticamente 1, 2, 3, 4, Martina, c'è ovviamente 5, perché c'è lo zoo Clo,
il master of puppets,
della regia, che si sta divertendo da morire in questa puntata, l'avete
anche
prima,
noi, caspita,
prima l'avete notato, ci stiamo divertendo tutti quanti, e quindi abbiamo un quarto ospite che,
sì, che è Martina,
che è Martina, che la presentiamo, e notiamo anche il modo in cui la tieni. Non è il semplice modo di tenere una chitarra per evitare che non cada, è proprio perché in qualche modo ti appartiene, è una, diciamo, una protesi della tua anima, come del resto lo è sempre stata per qualunque grande chitarrista blues.
Sì, chiaro. Lo deve diventare, se no non sono chitarrista.
Certo, ma abbiamo parlato quindi della strumentazione, no? Quindi
poi non
delle
sono chitarrista, ancora.
Specifichiamolo, perché queste qua sono cose che effettivamente ci tengono molto ad essere specificate. Quindi abbiamo parlato della strumentazione, ma altre volte in cui è capitato di parlare con Tito, e indubbiamente c'era curiosità da parte nostra nel capire un po' come funzionano le cose in America. Al di là, no, di una facile domanda su come sia effettivamente suonare nella patria del blues, parlando con Tito mi ricordo che citavi proprio un rapporto diverso con il pubblico, ovvero lì se sei giovane comunque, se suoni blues, in qualche modo non vieni comunque, non dico schifato, ma comunque non vieni sottovalutato, anzi addirittura c'è una grande felicità da parte degli anziani, sì, rispetto a chi si, sì, avventura e porta avanti un po', sì, sì, le radici, il roots, quindi quello che può essere, no, le nuove possibilità per questa musica a tutt'oggi.
La paura più grande dei vecchi, di chi ha portato avanti questo genere, chi l'ha fondato, degli anziani, è appunto che questo genere si perda. E perda la sua autenticità, solo i giovani possono mantenere, tramandare.
E quindi quando un giovane si presenta su un palco e si mette a suonare blues, gli anziani dicono: per fortuna c'è qualcuno che proseguirà,
sì,
la,
sì,
nostra tradizione.
Ti aiutano, condividono il loro sapere con te, se vedono che hai, diciamo, un'entità, una vibe positiva, e hai amore per questo genere, ti fanno salire sul palco. Noi per esempio in America mi è successo che Madcat ha una band fortissima, tra cui l'ex trombettista di B.B. King, che è lì, da Joe Barton, e io mi ricordo ancora l'emozione, perché Madcat, con una semplicità pazzesca, dal palco mentre teneva la chitarra il suo gruppo, quindi
passaggio di testimoni, un po' la staffetta musicale.
Mi sono ritrovato insieme a... L'ho ospitato.
Com'è diversa l'America dall'Italia? Cioè, da noi i vecchi...
Tito, ti seguiamo, quindi vai. Tonalità, lei, ti seguiamo, vai.
Perché, cioè, non... cioè, tu ci sei stato e l'hai vissuto.
Incredibile.
E ce lo stai raccontando. Andy, che tu stesso ammetti, sono stati dei grandi, l'hanno confermato poi nei fatti, nelle prove, con la loro arte, con le loro opere, che ti chiamano, a un certo punto dicono: Tito, dai, sali con noi, ti consigliamo la chitarra, fai quello che devi fare, fai quello che ti senti,
sì,
di fare.
Tranquillo, vai.
Senza alcun problema, non so, di...
Perché qua ne è accumulata tanta negli anni, non dici, voglio dire una cosa un po'
Golconda
per
non è un programma fatto per gente buona.
Esatto. Noi... che se io e te, se tu hai 20 anni più di me, sei un musicista grande, come per dire, oddio, questo mi vuole fregare quello che io mi
ruba il posto.
Mi ruba il
che
posto.
Poi è un problema che noi in Italia ci abbiamo in ogni sfera, purtroppo, al di là della musica.
Probabilmente
il
motivo,
sì,
è perché c'è meno pappa per tutti, però in sostanza, al di là di quello che poi ne viene a livello lavorativo, poi si ritorna sempre al discorso del lavoro, dei soldi, quello, della gara delle persone per la vita, no? Al di là di quello, la musica nasce come un concetto di condivisione, quindi solo i vecchi possono venire da te, ti possono trasmettere quello che hanno loro dentro da una vita. E lo stesso Madcat, che è cresciuto con Buddy Moss o con Coley Weaver o con Frank Edwards, che sono Buddy Moss era molto amico con Robert Johnson, per esempio, ha respirato una parte vera di questa tradizione, quindi porta con sé l'autenticità di questa musica, nello spirito, nell'approccio e nel come si sta sul palco, nell'idea di show, nell'idea di spettacolo, nell'idea di condivisione,
di coinvolgimento del pubblico,
di coinvolgimento, sì, di trasmettere prima di tutto al pubblico una sensazione, una vibe positiva, che serve alle persone per dimenticarsi di quello che c'è, di tutto quello che c'è, e di stare un'ora, due ore. Il blues nasce per la trance che ti fa raggiungere, quindi per stare quell'ora, due ore bene, senza pensare a niente. Quindi è una cura per
terapeutico,
le persone,
no?
Sì, una forma terapeutica, una forma di catarsi, sì, di purificazione dell'anima.
Se nella musica ci inseriamo tutte queste nozioni come accademiche, oddio, suono male, suono bene, la gente è più brava di me.
Il riff non viene
bene. Cioè, questo riff non mi viene bene.
C'è un po' quella mania di controllo,
ci leviamo,
no?
Un po' la libertà di suonare il nostro, perché non siamo perfetti, non possiamo suonare perfetti. Cioè, il computer abbiamo creato per fare le cose matematiche perfette, ma l'uomo non è perfetto, quindi la musica deve essere...
La perfezione sta nell'imperfezione dell'uomo,
esatto,
che compone,
quindi,
che ci prova.
Il messaggio era: suona, sbaglia, ma senti di te stesso, esprimi tutto te stesso, dai il massimo ogni volta, poi il resto viene da solo.
Tito, ti accorgi che ci stai raccontando quello che si chiama, una volta si chiama ancora sogno americano, cioè
sì, più o meno,
in tutti,
sì,
i segni, The American Dream, cioè l'idea di arrivare ad Atlanta,
quello vero, poi, cioè
quello,
non quello,
quello vero, di ad Atlanta, diciamo così, per un semplice invito, una sera qui fatto a Perugia, dai, raggiungimi, magari quello meno ci pensava, tu ci vai e ti dicono: ok, vai, domani registriamo, che sì, poi no, un solo disco, un
realizza,
solo giorno.
Realizza forse poi quella che è la speranza un po' che un po' tutti noi avremmo o abbiamo rispetto alla musica, e quindi ci sia una reale contaminazione, quindi la contaminazione di conseguenza come in tutto è fatta dal confronto e dalla possibilità di dialogo, quindi credo che poi l'occasione offerta a Tito esprima proprio questo, sia fatta da gente che ama la musica, che vuole continuare comunque ad amare la musica, quindi dando anche voce proprio ai giovani, che sicuramente sono nuova linfa. E parlando di giovani, parlando sempre di blues, vi dicevamo prima che al di là di quello tradizionale sono moltissimi gli artisti anche dopo il 2000, quindi stiamo parlando proprio di tempi recenti, che hanno avuto modo di esprimersi.
Siccome abbiamo memoria,
esatto,
nel luglio di quest'anno, durante You Jazz in Radio, che teniamo proprio qui al Link, lo ripetiamo, civico 18 di via Ulisse Rocchi, amici, se passate da queste parti, sì, è buio, lo so, fa freddo, le solite storie, è novembre,
ma noi ci riscaldiamo con il blues,
è novembre, ma noi ci riscaldiamo con la musica e con il blues di Tito Esposito. Comunque, se passate da queste parti, ci potete tranquillamente anche vedere proprio dal vivo, oltre che ovviamente in questo momento in streaming, perché stiamo andando in streaming. Ma mi ricordo molto bene che una serata di luglio di quest'anno, sì, durante lo You Jazz in Radio, che Radiofonica ha realizzato proprio qui al Link, parlando così tra una sigaretta e l'altra, infatti, a un certo punto tu ci hai parlato un po' delle tue passioni musicali. Allora, io e Ser Jacopo abbiamo pensato, ma perché non omaggiare Tito Esposito con una delle sue passioni musicali? Adesso sì, lo introduciamo.
Sì, ci andiamo a ascoltare.
Poi
sì,
ne parleremo.
Sì, perché vale la pena assolutamente di specificare alcune cose. Ci andiamo a ascoltare.
Troppo
quello
gentili,
che,
raga.
Quello che è considerato...
Ci siamo ricordati di te.
Sì, e questo è un omaggio per Tito. Andiamo a ascoltarci quello che è stato considerato forse uno dei giovani più talentuosi per quanto riguarda i nuovi bluesmen, ma di cui poi parleremo dopo la canzone. Quindi questo è Sean Costello con Can't Let It Go. A dopo.
A dopo.
I've been lying to myself. I've been lying to you too. Your number, baby, every day since you've been gone, and I can't rest for wishing that you called me on the phone. I've been racking my brain, is it too late in the game for you to bang it all back home? Oh, honey, don't you be shy, and don't you tell me a lie, or can't you take back your goodbye? I love you still, even against my will. You know you're really a part of me, and way deep down in the heart of me, I know I just can't let go. I just can't let go. Baby, no love could have been more true than the love that you gave to me and the love I have for you. Do you remember the day that you went away? Oh, baby, how I cried. I've been carrying on, I'm just trying to be strong. I wonder where I did a wee go wrong. I love you still, even against my will. You know you're really a part of me, and way deep down in the heart of me, I know I just can't let go. I just can't let go. Won't you give me your hand again? gonna try me one more time. True love is such a precious thing, girl, it's so hard to find. I love you still, even against my will. You know you still are a part of me. And way deep down in the heart of me, I know I just can't let go. I just can't let go.
Siamo ritornati sempre qui, radiofonica.com, Golconda, Mississippi Adventure, qui con qui Ser Fabio, accanto Ser Jacopo, alla mia sinistra Ser Andrea Tito Esposito, alla regia ci abbiamo il nostro zio Clo che si sta divertendo tantissimo, è arrivato anche un
supereroe,
un personaggio, sì, davvero un supereroe.
Siamo mente, tutti appassionati di black music.
Mente
dentro,
brillante, ormai. Mente brillante. Il programma più antico, ma non vecchio, ma è più antico di Radiofonica Appuntamento. Mostra i tuoi capelli biondi, zia Amelia. Dai, fatti vedere. C'è la webcam che ti inquadra.
Uomini, ma ci sono anche delle belle,
ci sono blonde,
quelle che contano.
A Radiofonica, ragazzi, c'è la bellezza. Tra l'altro, la state anche vedendo in questo momento. E c'è soprattutto la faccia tosto. Can't Let It Go. C'è un costello bluesman americano. Bianco, nerissimo, nerissimo dentro, della vita artistica brevissima, è morto soltanto a 28 anni, suicida,
appena 6 album,
suicida, 6 anni, 6 album, di
una
cui uno,
e un live,
una raccolta, un live, un album omonimo, abbiamo i dati precisi, è morto il 15 aprile del 2008,
un giorno prima,
un giorno, quindi è morto a 28 anni,
esatto.
Prima parlavamo con Tito dei problemi di Sean, tutti sanno che dopo la sua... ha creato una fondazione negli States per la ricerca e la cura del disco, caratterizzato da stati depressivi e fortissimi stati di euforia che possono portare sulla nostra vita. In pratica vi sto descrivendo, non voleva ammettere cura farmacologica, quindi non potrà manifestarci. Possiamo anche scoccare tranquillamente una sigaretta, perché tanto abbiamo sfatato anche il mito del fumo all'interno, in diretta sulla radio.
Nair.
Tu ce l'avevi anticipato, diciamo, a luglio.
Ho conosciuto in sviluppo. Ma mi ha colpito subito dalla prima volta, dal primo ascolto, mi ha subito rapito al primo ascolto, da lì sono diventato, la voce sua spacca, chitarristicamente era un fenomeno, secondo me era il talento più grande che avevamo nel nuovo blues, anche se ne abbiamo altri, però lui sicuramente era quello che si distingueva parecchio. Quindi, ci sono tante storie su di lui, tante leggende. Anche il discorso del bipolarismo, molti gli amici che ho conosciuto suoi, perché poi quando sono andato lì e suonato con lui c'erano foto sue dappertutto, lui ho visto come un mito, come una leggenda, quando parli di Sean Costello, che erano veramente affezionati a lui, era il bimbo prodigio. E in sostanza non è vero che, credo non sia vero che lui si sia suicidato, lui faceva uso, era tossicodipendente e abbia esagerato, ma non c'era l'intenzione da parte sua di
suicida comunque.
E c'erano degli amici, quelli che se lo sono vissuto, che non hanno neanche mai visto i suoi disturbi bipolari, quindi quando lui suonava, da quello come parso di capire, poi l'ho interpretato così, che quando c'era di mezzo la musica lui stava sempre bene, non c'aveva problemi, quando era sul palco stava bene, era amato da tutti. Quindi, vabbè, poi chiaramente c'è il talento, c'è l'approccio, c'è le canzoni che ha scritto che sono bellissime, gli arrangiamenti che sono bellissimi.
Il pezzo che mi ha trasmesso ti è piaciuto? L'hai accettato?
Sì, uno dei miei preferiti. Suo.
È stato un buon omaggio. Tra l'altro, non ti avevamo avvisato di questa nostra scelta, però ci ricordava molto bene di Sean Costello. Ora, per molti italiani, forse Sean Costello è un nome come tanti, magari pensano forse più a Elvis Costello.
Probabilmente, sì. Comunque.
Tra l'altro abbiamo scoperto alcuni piccoli particolari anagrafici, anche addirittura un pochettino o strani, potremmo definire, diciamo, un po' paradossali.
Il primo, no, era il fatto che fosse un irlandese, per cui comunque.
Sì, si pensa che addirittura sia un suo antico ascendente, un suo antico antenato, non ascendente, ma ascender, dicono gli inglesi, un suo antico antenato fosse addirittura un cavaliere anglo-normanno, e comunque in ogni caso di famiglia di origine irlandese, quindi anche l'Irlanda, la terra più bianca che esista in tutti i sensi, con i capelli rossi, si associa al blues che è tipicamente nero. Quindi tu dicevi
poi,
prima l'anima nerissima,
gli irlandesi
erano molti di quelli, no? Nei campi di cotone,
c'è detto, no? Non so se hai visto mai The Commitment,
certo. Come no? Come no, sì.
In cui dicono gli irlandesi sono i neri d'Europa.
È vero, ma infatti perché noi ci siamo trovati, no, in più occasioni a parlare del fatto che proprio nelle piantagioni di cotone, quindi dove è nato un po' il soul, il blues, quelli che ci lavoravano, al di là obiettivamente della gente di colore, fossero proprio gli irlandesi, per cui c'è sempre stato un rapporto molto stretto, no?
Nasce, c'è un tipo di blues che è anche molto vecchio, che in realtà nasce anche da un miscuglio di musica irlandese, che viene proprio da lì.
Ancora una volta poi, no? Un popolo molto legato alla loro terra, un popolo vessato da una serie di contraddizioni interne, quello irlandese, per cui non ci risulta neanche così strano che poi si possano essere trovati così vicini, no? Come spirito da tradurre in musica. Voglio dire, il folk irlandese probabilmente è uno dei generi musicali che si è più legato ad una lotta proprio anche armata, spesso e volentieri.
Non solo, beh, Martin Scorsese ne parla
ampiamente, no?
Ampiamente di questo scontro. C'è il film The Gangs of New York, eccetera, eccetera. Però non tutti sanno che, ripeterò spesso questa cosa qui, l'Irlanda ha dato molto agli States dal punto di vista musicale, e comunque in generale a tutta quanta la musica cosiddetta anglosassone, ma non la chiamerei nemmeno anglosassone perché diventerebbe un termine troppo white, e non è il termine corretto. Però ci fu, verso la fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, ci fu una grande emigrazione del popolo irlandese alla volta degli States, proprio in seguito a una grande carestia dovuta a un problema legato alla coltivazione delle patate, che portò un sacco di irlandesi negli States.
Assolutamente, sì.
John Fitzgerald Kennedy era di origine irlandese. Il presidente più amato nella storia degli States era di origine irlandese.
Che poi, parlando con voi, no, adesso proprio, quindi con Tito, con Fabio, pensavo, è strano un po' questa, no, questa inversione di tendenza. Abbiamo parlato di Sean Costello, no? Quindi comunque un artista bianco che suona blues ed addirittura quindi c'ha questa componente molto forte di vicinanza. Un po' un'inversione di tendenza, nel senso che se ci pensiamo, negli anni 60 e 70 gli artisti bianchi normalmente shippavano alcune caratteristiche ai musicisti di colore e le ritraducevano in quello che sarebbe stato il rock and roll, prendendone movenze, argomenti e in qualche modo poi shakerandoli, però in qualche modo cercando di sviluppare qualcosa di nuovo, cercando comunque di rubare. Da un certo punto in poi invece, probabilmente forse dagli anni 70 addirittura, invece c'è stato un recupero, ovvero molti artisti bianchi hanno cercato di recuperare, quindi addirittura di filtrare quelle che erano state, no? Esatto, di sostituire quello che si era tolto nel recuperare invece quello che era il blues roots delle origini. Quindi hanno fatto un'ammissione in qualche modo, ovvero vi abbiamo rubato e almeno vi dobbiamo restituire in qualche modo con una nuova comunque tradizione
è
musicale.
È stato un gesto di onestà artistica nei confronti di una
tradizione. Parlavamo di molti artisti che poi, no, hanno preso molto. Io credo che a partire dagli Stones, senza voler citare poi di nuovo Muddy Waters, come anche lo stesso David Gilmour, i ZZ Top, verso la fine della loro carriera, gli Stones lo dimostrano spesso e volentieri, hanno avuto anche la possibilità di innanzitutto avere ospiti durante alcuni concerti,
sì,
quelli
insieme.
Sono esattamente le leggende viventi, no? Con le quali sono cresciuti. Famosa una esibizione, se non mi sbaglio, al Marquee proprio con Muddy Waters, per cui comunque c'è stato un tributare rispetto
le performance con Chuck Berry.
Esatto, esattamente,
con Chuck Berry.
Lo stesso Lennon, no? Negli anni credo che un po' tutti abbiano provato a recuperare un po' il loro passato.
Perché
e oggi addirittura con Sean Costello c'è stato un ribaltamento, ovvero nuove punte di diamante del blues a livello mondiale lo sono anche proprio artisti bianchi, che comunque sembrano aver preso il meglio anche di quello che è la vecchia tradizione.
Perché diciamo,
poi andando avanti, no, in una civiltà quasi divisa, chiaramente. Per me non esistono razze negli esseri umani, no? Però comunque Atlanta è quasi per la metà afroamericana, per la metà bianca, quindi quando nasci là, frequenti quegli ambienti, diciamo, andando avanti c'è più possibilità di mischiarsi, di mischiare anche, di prendere il modo di cantare, l'approccio, quindi le nuove generazioni piano piano se lo ritrovano sempre più dentro.
Meno male.
Io sto notando, perché ci sono sempre più persone al di là del colore, di quelle, la cultura, le origini, eccetera, eccetera, hanno dentro quell'anima blues vera,
quella che tu chiami la chiamata, la vocazione, sì, la chiamata, sì. The calling, la sì, chiamata, sì. Per cui o bianco o nero o irlandese o wasp, come direbbe qualcuno,
esatto.
Tu comunque il blues lo senti dentro e lo manifesti attraverso la chitarra. Martina, in questo caso, grazie. Che tu tieni gelosamente accanto a te, come se temessi che noi te la rubassimo, ma non accadrebbe mai, anche perché rispettiamo l'arte e gli artisti.
Che poi in un'intervista che leggevamo, no, prima, che ti hanno fatto, dicevi di voler fare delle riprese anche, no? Di parte di quella,
sì,
che sarebbe stata la nuova,
sì.
Cioè c'è ancora quest'idea, perché
c'è quest'idea?
È un progetto interessante.
Desiderio, sogno, cosa che io vorrei realizzare anche prima possibile, sennò poi qualcuno ci pensa, qualcuno già ci ha pensato ovviamente, quindi l'idea mia era...
Dimenticatevi queste cose, non ci pensate, non provate a pensarci.
Chiaramente io vorrei documentare queste esperienze, mo a febbraio riparto, torno là, sto 3 mesi fino a maggio, rifaccio Chicken Raid e mi piacerebbe fare un film on the road su questa esperienza, quindi girare per i vari locali, riprendere concerti, fare interviste agli anziani e cercando di far respirare quell'atmosfera, quell'aria, cercando di farla trasparire anche nel video.
Quindi omaggiando sempre la tradizione.
Omaggiando sempre la tradizione anche fa,
sì, e poi
60 anni, come 40 anni fa, senza non è cambiato niente, capito? Quindi chiaramente forse è cambiato, che il commercio musicale è cambiato, le tendenze sono cambiate, le mode sono cambiate, quello vende, quest'altro non vende, c'è un tipo di blues che è commerciale, un tipo di blues che non lo è, c'è della musica che le etichette cercano di rendere vendibile, questo è commercio, è un'altra cosa, però il blues come viene fatto da vivo magari non arriva qui, è grande, quindi c'è una parte più commerciale, non la conosci, quindi pensi che non pensa alle strategie che trasmettere, ed è una parte che ha tanto nelle radio a livello internazionale, però è un movimento di 5 milioni di persone, quindi è...
Un mondo, è già di per sé un mondo.
Io ho visto Atlanta, ho visto la Carolina, piuttosto che a Memphis, ci sono, in ogni regione c'è quel tipo di fervore, quel tipo di...
Certo, quello dicevamo prima.
Uno poi se ne rende conto.
È davvero un continente. Noi abbiamo spesso notato le differenze anni, cioè il rock che viene prodotto, nell'esempio di Frank Zappa, nella zona californiana, Elia, e ci accorgevamo negli stessi anni, cioè nei grandi laghi, fino ad arrivare poi a trovavi nella zona di Venice, nella zona di Los Angeles, fatto anche dello stesso Bukowski, che comunque la California in generale produceva musica rock in questo senso, quindi comunque parliamo sempre di figli e padri in qualche modo, produceva musica assai diversa, musicale in quegli anni fra la produzione con quella che poteva avere ad esempio un Frank Zappa o i Dorso ad esempio, la cucina era diversa e lo notavamo quindi da questo punto nella regione del Delta.
Io a questo punto direi che continuiamo ad ascoltare, esatto, Tito con altri due pezzi che ci sono, anzi in qualche modo di quella che è anche la musica trafidia di un concetto, ovvero la memoria non ti inganna, esistere e anche per esistere allo stesso modo. Più tardi, a dopo.
Adesso farò ricordare questo invece che si chiama No Whiskey
con Tito Esposito. No Whiskey, noi ci allontaniamo elegantemente con discrezione e vi lasciamo alla performance.
Engano son, engano son, engano. E ma un dice pote, e ma capa di benzin for my supper. No song, ain't got no whiskey. Oh, let's do, let's do. Never is your hope now. Ain't got no whiskey, ain't got no song, ain't got no song.
inganno. Grazie. Un momento solo che penso a riarrangiare di Albert King e l'ho rifatto, si può chiamare blues funk quello originale. A me mi piace molto, mi è sempre piaciuto, l'ho rifatto diciamo a modo mio. Under the bedtime, even down the kind of clothes, but under the bedtime, you've been down on the scene of call. In a weave of a color, looking out in the night. I like trouble, my only friend. I be my home, I feel noble under the bedtime. I be down, see me in a call. My holy friend, it can be. I've been my home ever seen a worse day under the bad sign. I've been down since been a crawl. Oh, yes, and we've been a bad life. You've been high, been a crawl. One and a woman. All I crave, I've been laying one on a care on a grave, one at a bedtime. You've been down to see, begin to call. If you want a bad life, looking out, give a night. All I crave, a big leg of woman is gonna carry me to grave. Go end of the bad time. I've been down, begin to crawl. If you're weaving a bad life, looking high.
Grazie, questa splendida puntata Mississippi Adventure, sempre qui dal link di Via Ulisse Rocchi. E proprio perché Tito ci è piaciuto un bel po', stavamo proprio confabulando con Fabio prima di passare a parlare di che cosa?
Perché
delle prossime date.
Siamo confabulatori.
Esatto, dei prossimi live di voi, i suoi contatti. Volevamo chiedervi se poi, come conclusione, ci vuole fare un pezzo di cui parlavamo prima, di Muddy Waters, che era comunque Rolling Stone.
Sì.
Perché Vogliamo Chiudere rappresenta meglio quello che è stata una figura importantissima all'interno di questo enorme universo del blues. Universo che io e Ser Fabio abbiamo deciso di non raccontarvi in maniera didascale, ovvero a Tito Esposito.
Non sarebbe stato giusto.
Esatto. Magari possiamo pensare ancora una volta a Tito come ospite, e in quel caso magari parlarvi un po', sì, di com'è la Stone, di Muddy Waters, di Sonny Boy Williamson. Magari riuscire anche a spendere due parole su quello che è il blues in Italia. Nel nostro paese, parlare dei prossimi live, dei prossimi appuntamenti.
Quali sono i tuoi prossimi orizzonti musicali?
Per chi non lo sapesse, io qui a Perugia organizzo tutti i venerdì i bluesman perugini.
Per chi non lo sapesse,
la
ragazzi,
la mia missione è cercare di alla birreria in Bocca al Luppolo, in Corso Cavour, in Borgo 20 Giugno.
Da che ora a che ora?
Cominciamo dalle 10 fino a tarda notte.
Ottimo.
E facciamo questi dentro, sto lì, attacco tutto e metto a disposizione anche qualche strumento in più, chi vuole può portare, ben accetto, Kai Honda, batteria no, perché lo spazio è piccolo, in sostanza stanno venendo delle belle situazioni e funziona.
Io Esther,
tra l'altro siamo anche amanti della birra.
Esatto, quindi
è acqua, se la vedete molto bene, è acqua, non è gin, non è vodka, quindi
per i prossimi mesi.
Meno per i prossimi mesi.
Ah, giusto?
Febbraio, 10 febbraio.
Parla perché comunque.
No, vabbè.
Da meridionali faremo altro, ma non lo facciamo perché altrimenti a questo punto sforiamo.
No, ho già fatto il biglietto, quindi torno lì a studiare in sostanza. Un mese mi ha capito quanto mi è piaciuto stare là, mi sono trovato bene. E adesso io la prendo come se fosse una sorta di forma sul palco, cioè si forma una vita con musicisti, quindi al massimo.
Assolutamente, c'è tanto ad ascoltare. Estro ci vorrà comunque Tito Esposito. Aspettiamo anche noi.
Aspettiamo su questo EP di sette tracce.
Sabato, una festa di blues, appunto. È un pittore diversi blues, bellissimo. Ha già esposto durante
sabato.
E saremo con l'associazione di Belfiore del paese Poligno. Ci ha dato una mostra del blues.
Quindi ci sarà pittura
con il mio gruppo. Vado lì e presento il nuovo disco. Blues.
Sì, sì. Atlanta Session è questo sabato.
Sì.
Ok, per cui non mancate.
Fare con me, con tutti i musicisti che ci sono, può venire, snobismo di nessun genere, e che vi piaccia veramente il blues, chiaramente, quindi sto cercando di creare una carena nella maniera più libera possibile.
Qualcuno di voi vuole avere l'opportunità comunque in questo momento, almeno sì, a Perugia, per quello che possiamo fare. E
allora a questo punto facciamo così, noi lasciamo sempre spazio all'artista. Cicca,
per Golconda
chiudiamo la puntata di Golconda, la chiudiamo con te che suonerai. Ecco, sì, importante,
che consiglieresti,
sì, per primo.
Facciamo cinque nomi
dai.
Hai ragione, perfettamente,
cinque artisti imprescindibili per te,
suggeriti da Tito Esposito per voi
nuovi. Beh, chiaramente abbiamo già detto, io consiglio sempre a tutti di ascoltare Sean Costello.
Quindi, Sean Costello,
giorno,
ragazzi,
notte, ma di quelli nuovi. Poi per imparare, per capire, Skip James, ascolto moltissimo Mississippi, John Hurt, Johnson, Frank Edwards, ce ne sono tanti, a me piacciono. A me piace tantissimo anche Jimmy Vaughan, che è fratello, mi piace tantissimo come bluesman quando fa blues, mi piace tantissimo Albert, che sono nella sfera del blues più elettrico. Io consiglio a tutti di andare a sentire Madcat. Anche se Madcat, per capire veramente l'essenza di quell'artista, bisogna sentirlo dal vivo, perché c'ha un'energia che spetti.
Beh, direi di sì.
Se vado oltre.
Anzi, per chi alla fine volesse invece avere qualche cosa un po' di più rapido, vi consigliamo anche di reperire quello che stiamo passando in New Musical Express. È curata da Kate Richard Keith, noto come essere il chitarrista della band chiamata come Rolling Stones, dove suggerisce di passarvi e potete scaricare tranquillamente.
Uno che, diciamo, di musica ne capisce,
esatto,
insomma.
Soprattutto di musica del diavolo.
Esatto.
Da qui, Golconda 3.0. ha finito anche per oggi la puntata.
Chiudiamo.
Salutiamo, ringrazio Ser Fabio per avermi accompagnato.
Io
ancora
ringrazio
una volta
Ser Jacopo, ancora una volta. Posito.
Speriamo di tornarci. Innanzitutto in bocca al lupo per la partenza, se non ci dovessimo vedere.
In bocca al lupo per YouTube. Stiamo in silenzio, perché in questo caso il silenzio è necessario, perché in questo momento suona. Alla prossima, ragazzi, al prossimo appuntamento di Golconda. Non sapremo cosa faremo, ma. Ok. On go e Jai Gurudeva.
Deep blue sea, wish I have a good look, fishing after me. Where
baby bear, baby bear. I went my baby house, sit down on the stairs. You say, come on, I'm mad. I saw now, just not left. She not bad, she not bad, she not bad. With my mother, to my father, just before I was born, I tell you, got a boat child that's coming, gonna be the holy stone, gonna be the holy stone, it's gonna be the holy stone. She's not bad, she's not bad. So not bad. I feel, oh now I feel, feel the love, oh, and alone, I go cast it for the smoking, bad, bad, down the road I'm going, bad, bad, down the road I'm going, oh, the road I'm going, should know bad, should know bad, should not be, should not be, should not be, should not be.
Taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy. Say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now.